professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice.
Eccoci ritrovati.
Buongiorno professoressa, io ho il piacere e l'onore di conoscerla e di accompagnarla, insomma.
Le presento Valeria.
Buongiorno Valeria.
Una presentazione ufficiale in diretta, insomma, sono molto contenta di averla qui con noi perché so, ascoltandola, avendola ascoltata tutto l'anno, insomma, che le sue conoscenze sono veramente infinite.
Esatto.
Beh, sono infinite, ma insomma diciamo che lavoro con passione.
Brava, brava.
E questa si sente.
Allora, quando nasce l'amore tra mamma e bimbo?
Questo è un tema bellissimo.
È molto bello.
Non si parla mai. In realtà la fase prenatale, cioè i 9 mesi di gravidanza, sono fondamentali non solo per la crescita fisica del bambino, questo è ovvio, ma sono altrettanto, e per certi aspetti forse più importanti, da quello che è la crescita emotiva del rapporto mamma e bambino, per quello che noi chiamiamo lo sviluppo del grembo psichico, cioè la capacità della mamma di accogliere il bambino nella sua vita, nel suo cuore, nei suoi sentimenti, e di condividere con lui poi tutto il resto della vita che verrà. Quindi diciamo che il bambino dei sogni, il bambino desiderato, immaginato, appunto sognato, prima ancora di essere concepito, prende forma nella mente e nel cuore della mamma fin dal momento in cui il test di gravidanza è positivo, peraltro con molte differenze da donna a donna, che è bene discutere, perché a volte l'incrinarsi di questo rapporto può ripercuotersi poi anche dopo la gravidanza nel rapporto mamma e bambino.
Ecco, ecco, giustamente chiedendo anche quelli che sono gli atteggiamenti durante la gravidanza, no? Come ci si deve comportare con questo pancione che pian piano cresce, con questo corpo che cambia?
Innanzitutto i fattori che influenzano il rapporto tra la mamma e il bambino dipendono prima di tutto da quanto la gravidanza sia stata desiderata e cercata. È chiaro che in un concepimento accidentale o addirittura non voluto e poi accettato, il rapporto tra la mamma e il bambino può essere incrinato da difficoltà, da frustrazioni, da crisi familiari, soprattutto se il bambino viene quasi incolpato, tra virgolette, di aver costretto la mamma a cambiare vita. Ecco che allora anche questo atteggiamento infantile di dare la colpa al bambino, che evidentemente non è assolutamente, perché è un concepimento accidentale, semmai è colpa, tra virgolette, del papà e della mamma, ecco che già questo può incrinare la partenza di questo rapporto. Dopo il concepimento conta molto l'umore della mamma, per esempio se è serena, se è soddisfatta della propria vita di coppia, allora il bambino trova immediatamente un nido emotivo pronto ad accoglierlo. Ricordo invece che anche in gravidanza le donne possono avere delle depressioni importanti, e su questo dobbiamo riconoscere subito un grande bisogno di attenzione, perché altrimenti, soprattutto dopo il parto, con i terremoti ormonali del dopo parto, ecco che questa depressione può diventare distruttiva e portare la mamma in una crisi gravissima, addirittura fino alla psicosi. Quindi attenzione, che non per tutte la gravidanza è un momento straordinario, radioso di felicità, ma può anche invece coincidere o far scattare dei momenti depressivi anche molto importanti.
Beh, in questo ecco. Sì, prego, prego.
E poi dico, in positivo invece, ecco che l'attaccamento tra la mamma e il bambino cresce in maniera esponenziale alla prima ecografia, soprattutto poi se il papà è presente sono tutti e due contenti, perché nel momento in cui si vede il cuoricino che batte, si vedono i primi movimenti, ecco che la donna realizza che il bambino è proprio lì, perché in quel momento è ancora molto piccino, non lo sente da altri segnali, ed è in quel momento che la visualizzazione, il vederlo, crea in qualche modo, dà un'identità di persona al bambino e mette la donna in una condizione ancora più forte di stabilire questo rapporto d'amore. Poi un altro passaggio importante che tutte le donne conoscono indipendentemente dall'ecografia è il fatto che nel momento in cui la donna sente i primi movimenti del bambino, ecco che allora sente che è vivo dentro di lei, e in quel momento, anche a seconda del numero di movimenti tra l'altro, la donna comincia a dialogare ancora di più con questo bambino, come se fosse proprio un esserino con la sua identità, con cui condividere un futuro di gioia. Ed è un momento magico della gravidanza, perché la donna in quel momento sente che la cosa più bella della vita sta succedendo dentro di lei, e dà a questo bambino questa identità non solo di figlio, ma di figlio della luce, del figlio che le porterà gioia. E soprattutto per i bambini desiderati, questa fase della gravidanza è per la mamma il momento di maggiore felicità assoluta della vita. Sono le donne che vivono proprio su una nuvoletta. Ecco, questo è uno stato di grazia che io auguro naturalmente a tutte le mamme, a quelle che stanno pensando di avere un bambino, perché indubbiamente questo carico di felicità porta la donna poi ad essere capace di affrontare qualsiasi difficoltà, proprio perché c'è una spinta positiva, una motivazione, un entusiasmo e potremmo dire anche una provvista di gioia, che è utilissima nei momenti che poi tutti abbiamo diciamo, di difficoltà dalla malattia, certo, parto difficile, certo, a molte altre cose. Ovviamente non posso dimenticare i fattori socio-economici. È chiaro che se una donna è povera, se non sa come sbarcare lunario, se ha uno stipendio ridotto, se ha un lavoro provvisorio, ecco che questo può creare delle grossissime difficoltà obiettive che alterano il rapporto mamma e bambino, e poi naturalmente anche il decorso della gravidanza. Se una poverina ha delle nausea feroci, non riesce a alzarsi dal letto, non riesce a mangiare nulla, o ha una gravidanza molto problematica, ecco che l'attaccamento mamma e bambino diventa molto più difficile. Oppure, come vedremo, se deve fare degli esami prenatali che in qualche modo rendono addirittura dubbia la salute del bambino, al punto magari di dover decidere un'interruzione, lo vedremo poi venerdì questo, certo, aspetto del tema, ecco che questo può incrinare moltissimo il rapporto mamma e bambino.
Beh, si spera comunque che nella maggior parte dei casi si abbia una persona vicino che possa aiutare la donna nel momento, per l'appunto, della gravidanza. Quindi, diceva prima, grandi problemi magari di depressioni, problemi ormonali, anche problemi socio-economici, come menzionava poc'anzi, e per l'appunto il rapporto di coppia diventa quindi un elemento fondamentale che può magari influenzare positivamente o negativamente questa fase della gravidanza. Quanto conta realmente il rapporto di coppia?
Roberta, lei tocca l'altra parte della verità, assolutamente è importantissima. È chiaro che la cosa più bella per una donna è aver concepito il bambino in un momento di amore e di passione con un uomo che la ama, la desidera e si è assunto la responsabilità di aver cura di lei e del bambino. In questo passaggio dell'uomo verso il diventare padre, sentirsi padre, e per la donna di sentire un uomo degno del nome vicino, è un momento straordinario, perché quando la coppia si ama molto e vede nel bambino la concretizzazione del proprio amore, l'attaccamento tra la mamma e il bambino si arricchisce, come lei diceva bene, di una variabile fondamentale, cioè la presenza di un papà affettuoso e tenero già prima della nascita. Ecco che allora un papà che è protettivo, che dialoga con la sua compagna e sogna con lei, ecco che allora il grembo psichico, come dicevamo, cresce molto meglio in un'attesa che sia assaporata e condivisa. Diversa la situazione, chiaramente può essere addirittura drammatica, se la coppia è già in crisi e concepisce, come fanno tanti, per migliorare la situazione o per salvare il matrimonio. Ecco, noi non dovremmo mai concepire per salvare un matrimonio, una relazione, perché questo bambino purtroppo viene a nascere con un'ipoteca pazzesca, cioè quella di fare da cerotto, in termini semplici, a una relazione già sgretolata. Ed ecco che allora si chiede a questo bambino una sorta di risarcimento da tutta l'infelicità, le crisi, i conflitti, e quindi possiamo dire che il bambino nascerebbe con un'ipoteca molto pesante, soprattutto se poi la coppia è in crisi e la mamma si attacca al bambino come surrogato di tutto l'amore, l'affetto, le soddisfazioni, le gratificazioni che il partner non le dà più. Quindi attenzione a non chiedere ai bambini di riparare lacerazioni, certo, che vanno invece affrontate sul loro terreno. E comunque dobbiamo dire che esiste anche un atteggiamento dell'uomo a seconda del suo grado di maturità. Per esempio, se l'uomo è maturo, è chiaro che il passaggio alla paternità è un passaggio, noi diciamo, normativo, cioè normale, del crescere e diventare adulti. Di converso, l'uomo immaturo e narciso può vivere benissimo l'idea di avere un figlio, perché fa parte di quei sogni di onnipotenza, ma nel momento in cui il bambino è presente già addirittura in gravidanza, l'uomo narciso cosa fa? Entra in competizione con il bambino stesso,
certo,
lo può vivere addirittura come un estraneo o addirittura come un usurpatore di attenzioni e di amore sin dall'inizio della gravidanza, figurarsi poi quando il bambino c'è, soprattutto se è maschio. Quindi ecco che anche il diventare padri, cioè la transizione verso la genitorialità, è importantissima per entrambi, e dalla qualità di questo processo dipende naturalmente come poi la donna e l'uomo si rapportino a questo bimbo e come, certo, siano veramente dei genitori affettuosi, fermi, ma anche capaci di dare le giuste regole perché questo bambino cresca con il baricentro sicuro, come dico io, cioè con quella certezza di essere amato, ma anche contenuto quando fa i capricci, quando ha bisogno di sentire che ci sono degli adulti che sanno contenerlo. Questo è un aspetto fondamentale,
è chiaro,
ancora, perché è in Italia perso, tanto è vero che i bambini italiani sono più maleducati di tutti, ma su questo poi parleremo un'altra
volta. Parleremo. Valeria, una domanda?
No, tendenzialmente, infatti, la cosa che mi fa strano è che le donne vengono quasi sempre responsabilizzate in toto di questo momento della gravidanza. Invece mi sembra importante e bello ascoltare le sue parole, proprio perché si restituisce anche all'uomo la responsabilità di costruire questi 9 mesi di gravidanza con criterio, cioè di non pensare solamente che l'uomo sta lì ad assistere ad aspettare il momento in cui la moglie, la donna, la compagna partorirà, ma lui ha una funzione assolutamente di importanza fondamentale.
Assolutamente sì. Ecco, possiamo dire, per concludere, che per ottimizzare il rapporto tra mamma e bambino in gravidanza dobbiamo dire delle cose molto importanti, magari che pochi ascoltatori conoscono, che il bambino è attivo e sensibile già dentro l'utero. Pensate che il bambino sente perfettamente, immediatamente, in tempo reale, le variazioni di adrenalina e di tensione della mamma, perché l'adrenalina passa attraverso la placenta e il bambino sente che c'è una situazione di allarme e di tensione, sente la collera, sente la gioia, proprio attraverso i segnali biochimici che passano attraverso la placenta. L'udito del bambino, per esempio, è già sviluppatissimo al 7° mese. Ecco che allora, se si urla in casa, questo bambino lo sente e comincia a essere traumatizzato dalle urla, dalle grida, dalle aggressioni, non parliamo poi se ci sono addirittura litigi con percosse, fin dalla gravidanza. Ed ecco che allora abbiamo un bambino stressato già in gravidanza. Di converso, quando la mamma è serena e felice, ecco che queste molecole della gioia passano e creano proprio un nido affettuoso anche dal punto di vista biochimico. Questo è un altro aspetto fondamentale che ci fa capire come quei 9 mesi non siano un qualcosa di misterioso, di oscuro, ma ci sia un dialogo profondissimo, ripeto, emotivo ma anche fisico, tra la mamma e il bambino e l'ambiente circostante. Ecco che allora, come lei diceva Valeria, se il papà è presente, accarezza la donna, le sta vicino, le parla con tenerezza, anche questo fa parte di un ambiente che viene recepito come amoroso anche dal bambino. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi che cosa dobbiamo fare in conclusione? Prepararci per tempo al concepimento, ne avevamo già parlato, lo riprenderemo, anche con l'acido folico, con le vitamine, con gli esami preconcezionali per la mamma e per il papà. Condividere sogni e aspettative naturalmente con il partner, ma anche importantissimo con la mamma o con un'amica. Abbiamo visto che il dialogo con una donna fondamentale, la mamma o l'amica del cuore, è essenziale per ridurre ulteriormente lo stress, per esempio anche di una gravidanza difficile. E poi il mio consiglio piccolo ma importante è di tenersi ogni giorno un piccolo spazio per dialogare con il bambino, perché in questo tempo che noi ci riserviamo c'è il germe di quello che sarà il tempo maggiore che noi dedicheremo poi al piccolo nella vita reale più avanti.
Che bello, quindi insomma già al 7° mese insomma c'è questo bel rapporto, addirittura sente se si grida, questa è la cosa che assolutamente non conoscevo, no? E poi importante è anche il fatto che magari diamo anche un'iniezione di fiducia alle mamme che non hanno programmato la cosa, cioè si può ottimizzare in questi 9 mesi il rapporto con il bimbo, se non si è voluto non significa che ormai il rapporto è finito, è concluso lì,
anzi sono proprio
giusto, cioè magari con un esperto
bellissima nella quale la donna può veramente sentire che una delle sue dimensioni più straordinarie della vita, che è appunto la maternità, può realizzarsi grazie a questo dialogo intimo e a questo grembo psichico che si prepara e cresce, che merita tutta la sua attenzione e quella del suo compagno nei 9 mesi prima.
Tutte queste tematiche le ritrovate come al solito su www.alessandragraziottin.it, in maniera ancora più approfondita su www.fondazionegraziottin.org. Professoressa, grazie di cuore.